i vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo.
E benvenuti tra rifiuti, puntata 25. Dopo una meritata pausa estiva, ritorniamo al nostro scartabellare fra i giornali e la carta stracciata. E lo facciamo con una puntata ancora agostana. E parliamo quindi subito di agosto.
Eh sì, è perché c'è TV Sorrisi e Canzoni che ci ha tolto l'editoriale di bocca e quindi noi ne riproponiamo uno stralcio. Dovrebbe cambiare il calendario e mettere 12 volte il mese di agosto, scrive il saggio Aldo Vitali. È il mio preferito per un freddoloso come me, che ha la temperatura, che c'è la temperatura ideale. Se lo scelgo per le vacanze, sei in vacanza. E se invece lo scegli per lavorare, il bello è che quasi tutti gli altri sono in ferie. Non suona, quindi non è né a Riccione né a Rimini. Non suona mai il telefono, non ci sono riunioni, le giornate sono ancora lunghe e non c'è quel senso di malinconia che provo quando guardo fuori dalla finestra ed è già buio alle 5 di pomeriggio. Le città sono mezze vuote, ma a differenza di qualche tempo fa, ci si riesce a procurare cibo e divertimento perché molti negozi locali sono aperti.
Aldo!
E noi ci auguriamo invece
profeta
12 agosti all'anno, perché così magari cade un governo al mese. Perché anche se poi alla fine è sempre peggio quello che arriva dopo, un po' di godimento nel veder cascare il governo giallo-verde l'abbiamo avuto un po' tutti. E ovviamente sono miriadi di giornali nel cassonetto a riguardo di questa crisi in corso, anzi proprio in queste ore dovrebbe esserci le trattative fra, è incredibile, fra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle per un governo cosiddetto giallo-rosso. Anche se di rosso c'è un po' poco, e quindi appunto ripercorriamo un po' questa telenovela finita sui banchi del Parlamento e del Senato. Cosa è successo in estrema sintesi? È successo che Salvini ha fatto cascare il governo sperando di andare alle elezioni, di prendere un sacco di voti e sperando anche di evitare di governare nel momento in cui ci fosse la manovra economica dell'autunno, quindi evitare di fare i tagli col nome suo e della Lega. E però la cosa non è andata proprio bene, nel senso che a un certo punto ha voluto fare marcia indietro, ha provato a dire no dai, ma rimaniamo al governo assieme ai 5 Stelle però l'hanno scaricato e adesso stanno provando a fare un'alleanza impensabile come era l'alleanza in realtà in origine fra 5 Stelle e Lega, cioè 5 Stelle e Partito Democratico. E qua infatti appunto abbiamo titoli: Conte processa Salvini e lascia, perché appunto Conte poi ha fatto cascare il governo, comunque ha dato il suo, ha detto non essere più disponibile a fare governo con la Lega e ha tirato fuori insomma un tot di cose che diciamo teoricamente dovrebbe essersi tenuto dentro fino adesso, più probabilmente erano cose che non poteva dire prima, adesso invece tornano comodo dire, tipo che Salvini è un autoritario, che Salvini evoca degli scenari inquietanti, che fa un uso improprio della religione con il rosario nelle manifestazioni. E quindi è stata questa, praticamente questa farsa di questi due alleati improbabili che si sono ritrovati avversari ed equidistanti dopo aver governato per diversi mesi. E adesso invece appunto c'è Zingaretti che parla con Casaleggio, Renzi che vuole fare un partito suo, insomma sta succedendo un po' di tutto. E forse per commentare questa stagione meglio ricorrere alle parole di Repubblica. L'alleanza fra Iene e Leoni è finita malissimo e non c'è cosa che le Iene non rifacciano a Leoni. L'alleanza fra Manguste e Facoceri promette di meglio. Questo però non è un articolo di cronaca politica, ma è la recensione del Re Leone, un remake del Re Leone fatto dalla Disney. E casualità è uscita questa recensione proprio nei giorni della caduta del governo, infatti appunto strizzando un po' l'occhio alla polemica politica, e noi adattiamo in realtà per una volta, prendiamo anche un po' come oro colato quello che scrive Repubblica, perché effettivamente di Iene e Leoni e di Manguste e Facoceri stiamo parlando. Ma prima di andare avanti con la nostra galoppante trasmissione rinnovata con delle sorpresone, sorpresone che stanno arrivando, chi lo sa già assapora un po' quello che verrà, noi tratteniamoci un po'.
Chi lo sa.
Sono nuove. Ben informati. È stata una fuga di notizie, ma
qualcosa cova dai laboratori dei Fisher.
La tecnologia ci aiuterà, ragazzi. Vabbè, un piccolo specchietto, giusto? Perché comunque molto visto che anche questa è una puntata un po' retro e forse ho detto troppo. Comunque molto spesso con questi, cioè, ultimamente chi è che sa che i governi ci sono stati? Chi se li ricorda più? Invece è utile guardare un po' a proprio la scaletta cronologica, nel senso che si parla di governo tecnico. Il governo tecnico cos'è? È un governo con esponenti non della politica parlamentare, cioè persone non elette che il Presidente della Repubblica incarica di formare un governo con poi base parlamentare, essendo l'Italia appunto una repubblica parlamentare, cioè basata sull'organo del Parlamento e poi del Senato, anche se appunto ci sono tentativi di cambiare, questa appunto è parte del dibattito politico odierno. Il primo governo tecnico è stato il governo Amato nel 2000-2001, questo più o meno il periodo del governo. Poi è venuto Berlusconi 2 mi pare, poi è venuto Romano Prodi col centrosinistra, è cascato il governo Prodi, è tornato Berlusconi e poi è cominciata, questo era il 2000, più o meno nel 2003 c'è stato, 2008 c'è stato il voto. E poi dal 2008 al 2013 non si è votato più e ci sono stati dei governi tecnici. Il primo è il governo Monti, che si dimette poi per far posto a un governo di larga intesa, il governo Letta, che univa un po' tutti, cioè centrodestra, centrosinistra, Partito Democratico, fuoriusciti di Forza Italia, il buon ministro Alfano, per chi se lo ricorda, che ha fatto un partito nuovo suo. E poi è arrivato Renzi, perché a un certo punto praticamente PD ha detto facciamo cascare il governo Letta, ci prendiamo tutta la torta, abbiamo una maggioranza tutta nostra, mandiamo via quegli altri e ci prendiamo tutto. Poi Renzi, si sa, ha voluto strafare quel referendum, se qualcuno si ricorda il no sociale, quelli che volevano mandare via Renzi col referendum, con il no referendum, che poi effettivamente c'è stato. Renzi è andato via e che è arrivato? È arrivato Gentiloni, un altro governo tecnico, Conte e poi infine Conte, dopo le elezioni del 2018, in cui appunto si è creata questa inedita alleanza fra forze politiche che si odiavano fino al giorno prima. E questa fase di estrema confusione sotto il cielo sta continuando ed è forse il periodo in cui la politica, nel senso becero del termine, si sta screditando davanti agli occhi di tutti, o quantomeno chi ha occhi per guardare, perché appunto vediamo i nemici del giorno prima diventare amiconi per un periodo, scaricarsi poi per motivi di potere e abbracciare gli avversari del periodo prima, e quindi questa alternanza in cui tutti quanti alternano il governo, tutti quanti partecipano alla spartizione delle sedie e le problematiche invece rimangono fuori, anzi vengono acuite dall'azione di governo, come i vari decreti di sicurezza, i vari politiche sul lavoro, eccetera eccetera. E quindi vabbè, vi aggiorneremo nelle prossime puntate su questa saga parlamentare. Passate!
Yo girls, yo boys, siamo i DJs.
E sta qui! Il volume! Bastardi!
Eccoci qua, si torna, delle crisi di governo non ne possiamo già più, quindi ce ne andiamo in Inghilterra, nel Regno Unito.
Che è fuori dall'Unione Europea, si vive meglio.
Esatto, esatto. E non solo, appunto, con le conseguenze di questo, entro il 2040 vieteranno la vendita di auto con motore a scoppio per favorire le vetture verdi. In questi giorni uno storico sorpasso, dove le colonnine per ricaricare le vetture a elettricità hanno infatti superato i distributori di benzina. Sono 9.200 le ricariche elettriche contro gli 8.300 distributori di benzina sparsi nel paese. Si corre contro i tempi, avevano previsto 4 anni perché questo avvenisse, perché questo sorpasso avvenisse nel 2016, quindi si sarebbe detto che sarebbe avvenuto nel 2021. Il tutto è successo con 6 mesi di anticipo. Vuoi forse la pressa di questo Brexit che li costringe a cercare risorse, ad aggrapparsi a qualcos'altro, insomma, perché probabilmente la benzina non gli conviene più. Fanno di tutto per questo, multano chi passa le zone in centro, oltre alle zone a bassa emissione hanno emesso le zone a bassissima emissione, che sono quelle consentite solo alle auto elettriche, pena ammende di 12 sterline o di 100 sterline per i camion se passano in queste zone. Il governo inglese inoltre prevede la costruzione di queste ricariche elettriche, di queste colonnine, in ogni nuovo appartamento che verrà costruito nel paese, appunto per agevolare questa iniziativa. Chissà dove andremo a finire, insomma.
Prima o poi verremo multati se camminiamo con le scarpe di gomma, esatto. Perché producono un...
Devono essere tutte eco-friendly.
Esatto, in pelle, ma esatto. Cruelty-free.
Sì, sedili in pelle della mia Tesla.
Sono un po' quelle nuove tecnologie eco-compatibili cosiddette, di cui comunque troviamo molta traccia anche sulle pubblicità di Eni, che i più fedeli ascoltatori si ricordano, tiriamo spesso fuori, perché è anche uno degli altri punti su cui punta anche per rifarsi la propria immagine, comunque Eni, il colosso del petrolio e del gas italiano, è le tecnologie rinnovabili, quindi sì. Appunto biomasse, fotovoltaico.
Nascondendo che appunto in mezzo secolo l'80% di questi piccoli benzinai indipendenti ha cessato l'attività. Quindi dietro si nasconde anche.
Che però diciamo appunto cambiano paura. Le fonti, ma non cambia la struttura sociale, esatto. Non cambia la logica.
Porranno sempre col sorriso la nuova fregatura.
E dall'Inghilterra facciamo un balzo oltre oceano e passiamo in Kentucky, dove in 5 minatori hanno cominciato una protesta contro la Black Jewel, appunto la fabbrica che l'azienda che li faceva lavorare, che ne impiegava circa 1000 di persone. Questa azienda ha dichiarato bancarotta senza pagare gli ultimi stipendi e ora questi lavoratori vogliono assicurarsi, scrive Repubblica, che i ricavati della vendita del carico vengano a loro e non ai creditori. I lavoratori hanno scoperto della bancarotta e della chiusura il giorno stesso in cui sono stati mandati a casa e non hanno ricevuto le ultime 3 settimane di paga, che in media ognuno di loro è in credito di oltre $4,200 circa. E così continua l'articolo, che i primi 5 minatori hanno deciso di bloccare il treno, il cui carico era stato già venduto per il valore di $1,000,000, che del resto scrive, è pieno di carbone che i minatori stessi hanno raccolto gratis. Erano decenni che nella contea di Harlan, teatro di storiche e violente proteste negli anni 30 e 70, non si vedevano i lavoratori organizzarsi così. Sì, perché oltre a aver cominciato una protesta, cioè, insomma, c'è stata una buona partecipazione anche di gente di fuori dell'azienda, tra cui anarchici, ambientalisti e pare religiosi anche, evangelisti e così via. Quindi, insomma... Bello sentire non solo notizie di Trump e del suo operato, ma anche di qualcuno che si lamenta se insomma le aziende, i padroni si comportano in un certo modo, che casualmente è sempre il solito.
Dall'incontro fortuito fra la redazione di Benvenuti tra rifiuti e la macchina per i viaggi nel tempo, rigorosamente a metano, grazie agli sforzi del reparto di sviluppi tecnologici di Radio Eustachio nasce Benvenuti tra rifiuti, Back to the Future.
Allacciate le cinture e ricordatevi che la macchina vi porterà in un periodo approssimativamente vicino alla data che digiterete. Buon viaggio, ragazzi!
Madonna mia, ma guarda che gente che c'è, dove che anno siamo?
Io non lo so, questa macchina non funziona, l'avevo detto dovevano darci una DeLorean e non una Fiat. Proviamo a chiedere a quel signore, scusi signore!
Ci sento, saluto.
No, guardi, non vogliamo darle disturbo, vogliamo solo chiederle che anno è?
Ma come che anche lei? Ma che domanda era? Che è scritto sui giornali, ma se te compri? Dai, tarte, dormi, guarda qua. Qua che scritto che hanno anche lei.
Grazie. Allora, questa è l'arena, ma è il 1906. Grande Giove.
Quindi siamo stati nel passato.
E siamo anche tornati per raccontarvelo.
Siamo tornati, abbiamo avuto dei reperti, abbiamo veramente reperti, tante arene, tanti fogli.
Ma infatti è un casino capirsi, orientarsi qua. Vediamo se riusciamo a trovare...
ovviamente l'abbiamo presa nei rifiuti dell'epoca, nei porcili, per strada, c'era la gente che teneva tipo, non so, puliva i tavoli con le arene, anche all'epoca, comunque, anche se costava di più, però la qualità era la stessa, quindi...
E abbiamo qua già un primo articolo che non è molto diverso a quelli però che leggiamo tutte le volte.
Perché certe cose cambiano e altre invece proprio no.
Infatti qua l'articolo si intitola più vigili, i vigili in bicicletta, aumento dei vigili. Più vigili in servizio anche di notte per garantire la sicurezza dei cittadini. Quindi alla fine cambia la retorica, è sempre la stessa, ovviamente cambiano un po' il contesto perché... qua si parla di aggiunta di vigili alla notte che prima non c'erano e sarebbero molto pochi, cioè due in bicicletta, mentre adesso magari si parla
di
centinaia di macchine a aggiungere altre macchine o insomma, quindi però la retorica di fondo è la stessa.
Task force in 50.
E gli articoli, quelli proprio, leggiamo proprio quello che dice l'arena dell'epoca, di come si legge nelle deliberazioni della giunta, è stato deliberato di attivare un servizio notturno di vigilanza fatto da due vigili montati in bicicletta.
Questo nel senso che erano un po' personaggi un po' montati
sopra perché
gasatissimi,
le avvitano sulla bicicletta, sono un po' dei burattini.
E quando gli ordini ti arrivano smontati nel pacco
Questa è la debolissima deliberazione, renderà più assidua la sorveglianza della città durante la notte. Un altro articolo sempre sui vigili è aumento di vigili. Sappiamo che la giunta ha in animo di aumentare il numero dei vigili. A questo fa l'articolo precedente. E di ciò non possiamo che rallegrarcene, perché i nuovi quartieri che si vanno costruendo nei sobborghi abbisognano di sorveglianza da parte dei vigili, che riesce assolutamente impossibile. Ah no, per una sicurezza che senza la parte dei vigili riuscirebbe assolutamente impossibile. E questi sono gli articoli del 1901.
Evviva i vigili
montati. Dopo un secolo di sicurezza possiamo anche ringraziare gli illuminati governanti per quello che hanno fatto. Grazie
proprio.
Hanno
concesso due vigili a notte per la sicurezza notturna.
Sono ancora montati come una volta. Anzi, forse
di più. Mercatino usato.
Ma diciamo, rispolverare un po' questi reperti dal passato è utile perché si trova traccia di una storia anche rimossa di cose che adesso non viene, diciamo, facile ricordare, non si ama ricordare, ma all'epoca invece magari venivano dette in maniera molto più tranquilla perché c'era un'altra mentalità o comunque la retorica anche ufficiale era un attimo più schietta, no? C'erano basta. Niente di ste cazzate sull'umanitario, tutti uguali, la democrazia. No, si parlava magari anche di colonialismo, popoli inferiori, cose varie. E infatti cos'è che c'è scritto? C'è un trafiletto sulla rivolta dei boxer in Cina contro le legazioni occidentali. Praticamente un episodio della storia cinese in cui praticamente una parte della popolazione si ribellò contro la spartizione coloniale della Cina e l'assoggettamento anche del potere politico cinese agli europei, e fra questi europei c'erano anche gli italiani, cosa che si tende a dimenticare, però c'erano anche dei contingenti di militari italiani, e fra i caduti durante la rivolta c'è un veronese. Morto, appunto, si parla di distaccamento Paolini, morto in combattimento. Fra i morti in combattimento c'è Adeodato Borelli, nativo di Peschiera. Quindi, appunto, anche questo un episodio sicuramente della storia, anche in questo caso non locale ma internazionale, che altrimenti è difficile ricordare. E comunque, appunto, questa grande novità di questa nostra rubrica continuerà poi anche nelle altre. Intanto andiamo avanti con altri articoli sempre dal passato.
Sì, guarda, non abbiamo resistito a parlare di questo articolo, visto che anche è appena caduto un governo. Ma parliamo di, no, diciamo, sicuramente un governo diverso e in un modo diverso, però era caduto nel 1900.
È caduto male.
Deceduto Umberto, re d'Italia. E qua c'è l'articolo dell'Arena, prima pagina, con una bella foto del re. E
morto.
Bella.
No, ancora vivo.
Foto.
Disegno, insomma, un'immagine. L'assassinio di Umberto, re d'Italia. Viva il re.
Morto.
C'è nessuno in Italia, c'è nessuno nel mondo civile il quale possa credere di un fatto che sia stato ucciso il re che è un Savoia?
Morto.
C'è nessuno che possa trovare una scusante purché sia il regicidio commesso su un figlio di Vittorio Emanuele, su un membro di quella casa che è stata il cenacro della liberazione della patria, che fu esempio glorioso degli entusiasmi più alti, dei sacrifici più eroici nella lotta per l'unità?
Periodone, fra l'altro! Tutto attaccato.
Eppure dice era un re per la libertà,
sacrifici,
colonne e colonne di elogi al re, e verso la fine spiega come è successo il fatto.
Incidente in macchina.
Cioè, no, tre colpi appena aveva assistito alle ore 22 alla premiazione del consorzio ginnastico. Appena salito in carrozza con Ponzio Vaglia, fu colpito da appunto tre colpi di revolver, rimanendo gravemente ferito. E il feritore si salvò dal furore della folla, però lo poi confessò. E il re, che è rimasto ferito al cuore, è espirato pochi momenti dopo essere stato colpito. Poi qua dicono: l'assassino è Angelo Bressi. Il re è morto alle 22:30. Questo è un annuncio di Monza. Assicurarsi che l'autore dell'attentato si chiama Angelo Bressi di Prato. L'attentato avvenne alle ore 22:30. Il re morì alle ore 22:30. L'assassino, salvato a stento dal furore della folla, confessò cinicamente il delitto.
Oh, a che ora è morto?
Alle 22:30 è morto ed è anche stato assassinato alla stessa ora.
Beh, perché e poi comunque diciamo che nell'articolo c'è tutta una filippica anti-anarchica contro appunto la Teppaglia, questi senza Dio, senza patria, che pensa che addirittura osano ammazzare il re.
Sì, qua su, diciamo, gli uccisori, i ipotetici mandanti, dice: pure questo orrore di tragedia politica, la quale non ha per spinta nemmeno un odio motivato da un fatto preciso, ma la bestiale baratteria delle dottrine infami che i mascherati della rivoluzione iniettano giorno per giorno nel sangue del popolo inferiore.
Che fra l'altro
questo orrore di tragedia fu consumato in Italia.
Che fra l'altro
di un italiano.
Ricordiamo come comunque poi Gaetano Bresci, che è il vero nome dell'uccisore del re, una motivazione ce l'aveva, cioè più di una motivazione probabilmente, però vendicare
molto più di una,
la strage fatta a Milano da Baba Beccaris, che sparò sulla folla in tumulto coi cannoni, quindi.
E comunque non uccise il re, ma uccise un principio.
Sorpreso il mondo e attonito, rimase alla novella, che sovra un filo elettrico volasse la favella. E tosto ogni recondita, la sua parte il passo schiuse, l'azione del telegrafo dovunque si diffuse. Milano allor con Napoli, Genova con Marsiglia, l'Europa con l'America, in barba a tante miglia. Ma Giove, per invidia, i fili trasmittenti spezzò più volte al fremito di fulmini fiorenti. Talor volle servirsene quel dispettoso Giove per trasportare i fulmini dal cielo in ogni dove. Quando l'ingegno altissimo di una gran testa fina nei nostri di telegrafo salvò dalla rovina, provando di trasmettere con macchina novella senza dei fili elettrici lontano la favella. Siamo di fronte a un elogio poetico del 1901.
Quando la pubblicità era in rima.
Si dovevano impegnare di più per convincere la gente rispetto adesso, sembra.
Vabbè. La qualità era letteraria, diciamo. Non si... viva il telegrafo! Sono anch'io coinvolto in questa nuova scoperta. 1901, ma sembra di stare al giorno d'oggi, dove si lotta contro la natura e si cercano grandi invenzioni. Insomma,
che figata il telefono.
Sì, una figata. Telefonini.
Ma
grafini. Sì.
Ma andiamo un po' avanti con gli anni e passiamo al 1904, perché le nostre peregrinazioni temporali abbiamo trovato anche un interessante articolo del Gazzettino, un altro giornale veronese, che parla giustamente il Gazzettino parla dell'assalto all'altro giornale, cioè all'Arena di Verona, che non poteva andare in stampa probabilmente, che fu assaltata durante un periodo di scioperi. E questo racconto, appunto, si sfondano le porte, l'irruzione dei dimostranti in tipografia, l'arrivo dei carabinieri, la sassaiuola, gli squilli, 3 carabinieri feriti. E c'è tutto il racconto, insomma, dicono il vetro rotto, i manifestanti scalmanati, e... ingiuria, sassi e feriti, questa è una delle scritte, ma hanno i revolver addirittura, si parla, sono stati estratti delle pistole, non si capisce se da parte di chi esattamente. Il tenente del Vigi si mise dinanzi ai propri dipendenti per evitare sanguinose conseguenze. E niente, questo appunto, quindi appunto anche Verona, cioè Verona nel passato era molto meno, diciamo, pacificata di adesso, e guardare i vecchi giornali ci regala delle sorprese che anche gustose, tipo questo assalto alla tipografia dell'Arena.
Non c'erano telecamere a riprendere gli aggressori.
C'era appunto la folla in tumulto.
C'erano telefonini con cui filmarli.
C'era il telegrafo con cui mandarsi i comunicati, però.
E infatti gli sbirri sono arrivati.
E gli sbirri, sì. Montati.
E siamo montati. Anche riusciti a rincontrare il problema del trasporto pubblico.
Eccolo.
E si parla di tram elettrico.
Cioè, allora,
ancora nel
siamo
1906.
Ancora lì. Tranquilli.
Eh sì. E l'articolo dice: il giornale L'Arena si lancia con forza nella questione dell'acquedotto dopo che un guasto a una tubatura ha reso l'acqua impotabile per un giorno. Alla fine di una rovente seduta consigliare esce con un titolo a tutta pagina: il trionfo della giunta e la vittoria dell'Arena. Insomma, successo del sindaco Guglielmini e della sua amministrazione. Agli attacchi dell'opposizione sulla qualità dell'acqua la risposta è affidata ai dati dei periti: l'acqua è buona. Ma ugualmente viene mantenuta alta la guardia anche nei confronti della società veneta e della compagnia delle acque. Saranno sotto stretto controllo, dice, come pure l'uso dei canali per l'irrigazione e l'industria. Altro tema, e qua volevo arrivare, che sia a cuore della città, è quello dei tram. Si parla con insistenza di abolire i tram a cavallo perché ormai lenti a causa delle lentezze dei cavalli. Beh, a me piaceva comunque tutti i carretti che passavano.
I cavalli non so quanto piacessero.
Al punto che la gente preferisce andare a piedi. Il progetto di trasformazione è pronto per essere discusso in consiglio comunale. Si parla già di nuove linee, di costi, di orari, ma il caro vecchio cavallo per il momento continua ad avere stimatori.
Anche poi morto, servito in tavola.
Vabbè, vedremo il prossimo viaggio in che epoca finiremo.
Dove andremo?
Speriamo, no, Verona, dai.
Spero di vedere ancora i carretti, tutto sommato mi piacevano.
I carri?
Sì, i carretti.
Per questo rimanete sintonizzati su Radio Stacchio, su Benvenuti tra Rifiuti, l'unica radio che vi porta indietro nel tempo.
Stand by me. Vado.
E chiudiamo questa 25esima puntata tornando al presente, al triste nuovo millennio, con gente, con la sua rubrica Animali, i nostri amici, ci che parla gente. Della missione speciale di un bambino americano di 9 anni. Questo bambino americano cosa vuole fare? Non vuole salvare l'ambiente.
Amico anche lui. Nostro amico anche lui?
Sì.
Nostro amico, no, non sono sicuro. No. Perché non è una piccola Greta che vuole salvare l'ambiente cagando il cazzo ai governanti. No, non ha questa problematica. Tutto è partito, dice, da una domanda banale di quelle che fanno i bambini, di quelle che soltanto i bambini, grazie alla loro innocenza, riescono a fare. Come mai si è sempre chiesto Brady, che è il nome del tipo, non dell'amico animale, il nome del ragazzo. Come mai i cani poliziotto non hanno il gibotto antiproiettile mentre i loro colleghi umani sì, eppure corrono gli stessi rischi? Da questa semplice constatazione è nata la sua missione: organizzare una raccolta fondi per gli agenti a quattro zampe per comprare i loro gibotti protettivi. Brandy ha iniziato nel 2017 da solo vendendo caramelle, poi ha coinvolto la madre Lea, torna bene nel cognome della madre, e quando il progetto è cresciuto insieme hanno chiesto aiuto a David Buck Meriden, ufficiale di polizia di Easton nel Connecticut. Così è nata l'associazione Brady K9 Found, che in meno di 2 anni è riuscita a raccogliere quasi $100,000, garantendo protezione già a 106 cani, 4 zampe speciali come Basil, Bear, Dodder, Hercules, Jasper, Gunny, tutti agenti operativi di varie unità cinofile. E il nome del... addirittura questo ragazzo ha fatto progettare, questo bambino ha fatto progettare un'armatura speciale che si chiama Armored K9 Street Fighter, cioè fighter da combattente da strada, combattente, quindi insomma un nome tranquillizzante, armatura per il combattimento da strada.
Nove anni
e un futuro di merda probabilmente, perché infatti c'è scritto che lui cosa vuole fare, vuole da grande ovviamente, vuole diventare un agente della protezione cinofila, ma non un cane, uno di quelli che portano i cani.
Pensavo,
qui l'articolo parla di come appunto il giubbotto permetta ai cani di muoversi liberamente, di fare il loro sporco lavoro di cani cinofili senza problemi, senza sudore, senza conseguenze insomma per la salute. E chiude appunto l'articolo: anche questo fa bisogno, cioè di nuovi esemplari di giubbotto di Brady, sarà coperto grazie al buon cuore di Brady, un vero angelo custode.
Che fa bisogno.
Quindi diciamo, Brady, ma ne hai altre, ma i soldi delle caramelle, tienteli, cioè comprati altre caramelle, non so, fatti venire il diabete a sto punto, cioè dai Brady.
Brady,
pigliati.
Brady, attenzione. Brady. Comunque finisce qua la puntata, l'abbiamo già stupito abbastanza, ci vediamo con la 26, speriamo anche al completo la nostra formazione radiofonica, e con anche la solita rubrica spin-off ormai del racconti dal passato.
Vedremo in realtà.